buonasera e bentornati alla seconda puntata di Hack Generation.
Seconda puntata che, come nella migliore tradizione hacker, è la numero uno.
È la puntata numero uno.
Perché la prima era la zero, ovviamente.
La prima, la puntata pilota, diciamo, era un po' una puntata di prova. Infatti abbiamo sicuramente fatto degli errori, ma ci correggeremo in questa puntata.
Siamo in alfa.
Eravamo in alfa, adesso siamo in beta. Allora, innanzitutto, di cosa parleremo oggi? Parleremo di kernel.
Buonanotte, ci darà una definizione di kernel.
Per chi non ha idea di che cosa sia, e sente sempre questa
buona
parola.
Buona fortuna.
Poi parleremo di podcast, perché il nostro programma andrà in podcast, quindi dei software buoni per sentire i podcast da sotto Linux.
Non dimenticare che può fallire tutto, legge di Murphy.
Vabbè, normale. Poi parleremo di DuckDuckGo.
Buon Radu parlerà di DuckDuckGo. Subito dopo parlerai anche di
SystemD. Sì, un sistema di init tutto nuovo e tutto divertente. Tutto rock.
Bene, poi ci sarà naturalmente lo spazio Super Quark, dove io, in quanto ingegnere fisico, vi parlerò delle ultime novità della scienza. Sì, della scienza e della fisica.
Il nostro Piero Angela personale.
Esatto. In scatoletta da tonno.
Poi partirà anche la sigla dalla regia.
Beh, dopodiché ci sarò io che vi presenterò Ruby Motion, che è un po' un argomento caldo in rete, dove finalmente c'è una vera alternativa Xcode e Objective-C,
ovvero Mac.
La possibilità di scrivere applicazioni per iPhone
Mac, Ruby. Mac, che dolore.
Eh sì, purtroppo, amici telespettatori e radioascoltatori, qui vicino a noi abbiamo un MacFag. Lo so che ci siete vicini nel
sarà
dolore.
Anche un MacFag, però almeno Ruby è una tecnologia free, no?
Free software, sì.
Free software.
Sì, almeno
però fa tanto hipster, scusatemi.
Poi parlerò io di Skype, di come sia stata scoperta una vulnerabilità nel protocollo che permette di scoprire gli indirizzi IP. E poi di cosa parliamo?
E poi ci sarà...
Chiuderemo con lo spazio ilarità, come la scorsa volta, con notizie un po' strambe, cazzate dalla rete.
Beh, giustamente, dopo aver massacrato le palle ai nostri ascoltatori.
Beh, ricordiamo un secondo l'indirizzo del podcast. Che abbiamo avuto un po' di difficoltà tecniche, ma dovrebbe essere in onda almeno entro stasera. Sarà in onda su
www.pol.org/hackgeneration.
Benissimo,
perfetto.
Allora, adesso vi lasciamo a una canzone che ha scelto
Franz Ferdinand
Neku
con No You Girls. Enjoy.
E questi erano i Franz Ferdinand. Bentornati ad Hack Generation. Adesso è l'ora del glossario di Linux.
Bene, oggi parleremo di che cos'è un kernel. Alcune persone pensano che il kernel sia una parola relativa solo a Linux. In realtà qualunque sistema operativo è formato da una parte centrale, che è appunto il kernel, che adesso vi spiegherò cos'è, e coperta da una serie di programmi, diciamo, messi attorno, i vari editor di testo, server grafico, server audio, eccetera eccetera. Il kernel sostanzialmente è quella parte del sistema operativo che si occupa di permettere a tutti gli altri programmi di girare all'interno del sistema. Mi spiego meglio. Se voi non avete un kernel, ma avete solo, diciamo, un unico programma che lanciate nel vostro computer, quello sarà l'unico programma in esecuzione e voi non potrete averne altri, perché il processore starà eseguendo le istruzioni di quel programma. Per riuscire ad avere quella che si chiama concorrenza, cioè l'esecuzione di più programmi in parallelo, ci deve essere una parte centrale, che è appunto il programma del sistema operativo, che è il kernel, che si occuperà di schedulare l'esecuzione dei vari processi. Quindi voi avrete vari programmi che verranno eseguiti in quelli che si chiamano quanti di tempo, cioè in brevissimi istanti viene dato il permesso a un programma di essere eseguito. e poi viene dato il permesso a un altro e così via. E quindi
insomma, il kernel fa un po' da semaforo per
esatto,
i programmi.
Fa un po' da semaforo per i programmi, dividendo il tempo del processore. Poi, oltre a questo, gestisce anche tutte le interfacce con le periferiche. Quindi, ad esempio, quando installate un driver, quel driver va, diciamo, all'interno del kernel, e poi il kernel esporrà al resto del sistema operativo, diciamo, l'interfaccia software per poter utilizzare quella determinata esatto. periferica, ad esempio.
È quello che rende un po' la vita facile a noi programmatori, che ci permette di fregarcene di quale sia la reale periferica con cui stiamo parlando, e di utilizzare delle funzioni, delle
interfacce. E usare meno il debugging standard. Alla Mosconi, ovviamente.
Il debugging alla Mosconi? Spiega.
Beh, sinceramente si fa così: si prende un pezzo di codice e praticamente si inizia a scrivere del codice e si iniziano a mettere commenti e print di varie cose che diventano man mano sempre più pesanti e si vede dove arriva il codice. È così, questo è il metodo di debugging.
Io lo conoscevo come caveman debugging, ovvero il debugging che fa il minatore piazzando mine esplosive.
Beh, in certi ambienti è il debugging alla Mosconi.
Sì, non conoscevo questa accezione tutta nuova.
Sì, poi dipende da chi programma.
Allora, abbiamo parlato del kernel oggi, quindi la scorsa volta di cos'è open source.
Possiamo ritenerci soddisfatti?
Sì.
No.
No?
No, abbiamo ancora molto di cui parlare.
Esatto, quindi seguiteci anche nelle prossime puntate e scoprirete altri aspetti del
piano
sistema
piano
operativo libero.
Diventeremo partecipi di tutta quella che è la nostra cultura e speriamo di diffondere.
Dai, su, ci divertiamo.
Ah sì, dai. E ora prendetevi questi Rage Against the Machine. Buon freddo.
Sapesse cos'è un podcast, praticamente si parla di podcast quando si fanno delle trasmissioni live come questa, in cui per esempio è un talk show, comunque una trasmissione di parlato, però la si rende disponibile in un formato registrato, ovvero c'è l'MP3 della trasmissione tagliato magari dalle canzoni trasmesse, viene messo su un server.
Esatto, si fanno tanti spezzoni e poi li si rendono pubblici
esatto.
Su web.
I podcast sono andati alla ribalta da quando è uscito iTunes, perché iTunes permetteva una ricerca un po' tipo Google.
Ma cosa sono esattamente i podcast?
I podcast alla fine sono dei feed RSS, non so se avete mai sentito parlare di un feed RSS, quello delle notizie.
Sì, se voglio andare nei tecnicismi, non è nient'altro che una lista di file MP3 con una descrizione e un titolo. Però quello che diciamo ha reso celebri i podcast sono questi siti di ricerca, oppure direttamente dentro iTunes, dove potete cercare il podcast su un argomento che vi piace di più, che ne so, sulla tecnologia come il nostro, e semplicemente cercando il podcast potete abbonarvi e automaticamente le puntate verranno scaricate ogni volta che escono.
Esatto, perché ricordiamo che anche Hack Generation adesso è sul podcast.
Sì, ma non esiste solo iTunes, quindi anche per i poveri utenti su Linux.
Peraltro iTunes utenti, è pesante come...
Per i barboni che non possono permettersi il Mac.
Esci, adesso...
Esci. Adesso esistono anche dei programmi gratuiti per Linux, naturalmente, che gestiscono magari la musica, tipo Rhythmbox, Banshee, Amarok, che hanno un lettore podcast integrato. Però per chi volesse solamente un semplice lettore podcast, può andare su ad esempio Gpodder. Gpodder ha un'interfaccia grafica, scritto in Python, e permette di selezionare, di trovare i vari podcast, scaricarseli, ascoltarseli.
E sincronizzare tra vari PC.
Anche.
Certo. C'è il servizio gpodder.net che permette di sincronizzare tra i vari vostri podcast che magari avete già sentito, così non dovete riscaricarle due volte.
Wow.
Oppure
per i più nerd esiste Bashpodder. Che è un programma che va solo su Bash, solo su terminale, non ha interfaccia grafica.
Un tool, come viene detto, clean.
Cioè, è molto...
No,
clean. Cioè.
Oh, you are so hardcore.
Cioè, che si usa da command line interface. Cioè, possiamo fare tutte le operazioni che faremo con questi programmi con
l'interfaccia grafica. Ragazzi, cosa sento io?
Cosa stai dicendo? Cos'è?
Twilight. Electric Orchestra.
Mi è piaciuta questa canzone, molto anni 80, anni 90.
Quindi della già. Tua epoca.
Sì, sì, della mia epoca. Mi dicono che sono molto anni 90, solo perché vado in giro col giubbetto di jeans. Ma io non lo so, guarda. Bene, allora adesso parla di
che si parla?
DuckDuckGo.
Sì.
Cos'è?
DuckDuckGo è un motore di ricerca alternativo. E voi vi chiederete, ma cos'è che ha di diverso da Google? È un motore di ricerca nuovo che ci tiene alla vostra privacy. Per esempio, Google ha la bruttissima abitudine di prendere e vedere che ricerche fate. Magari fate una ricerca poco simpatica del tipo herpes e avrete prodotti pubblicitari che riguardano l'herpes per tutta la vostra vita. Ciò capite
so
che
sad. So sad.
Capite che non è tanto bello. Quindi DuckDuckGo cos'è che fa? Semplicemente usa un suo motore di ricerca interno, quindi non dipende da nessun altro motore di ricerca, non è un metamotore. E riesce a soddisfare noi nerd in un modo che neanche immaginate. Ci sono le hashbang, che semplicemente possono definire l'ambito in cui cercare. Per esempio, c'è il punto esclamativo Twitter, vi permette di fare una ricerca su Twitter. E c'è il punto esclamativo G per cercare su Google. C'è il punto esclamativo I per cercare su Google Images.
Ah, per cercare su Google. Pensavo che il punto G fosse un'altra cosa.
Non ci arriverai mai. Però
anche a livello di personalizzazione mi pare che sia piuttosto avanzato anche rispetto,
certo, a permettere di fare following di un stream Twitter direttamente dalla loro homepage. Non impostando nessuna cookie, semplicemente vengono impostate nell'URL, che impostate come vostra homepage, e viene tutto gestito così.
Quindi diciamo che fa un po' da proxy per mantenere l'anonimato di chi fa le ricerche.
Non certo. Solo. Ha un suo motore interno di ricerca. La cosa che però mi ha colpito è l'integrazione abbastanza profonda con Wolfram Alpha.
Non so. Certo, questa è una cosa molto bella.
Perché se non conoscete, è un motore di ricerca scientifico potentissimo. Voi potete cercare qualsiasi cosa a livello semantico proprio.
Data di nascita di leopardi, visto che siamo molto felici.
Beh, questa è una cosa che può fare anche Google.
Però riesce a intrecciare le informazioni di ricerca. Ad esempio, se voi mettete weather in Milan when Hitler died, lui cerca la data di morte di Hitler, la intreccia con il meteo di Milano e vi dice qual era il tempo a Milano il giorno in cui Hitler è morto, per farvi un esempio.
Interessantissimo.
Oppure moltissimi altri esempi, ad esempio qual è l'elevazione del sole intrecciata con un certo momento.
È un ottimo aiutante anche per analisi 1.
Sarà curioso sapere, sempre parlando di DuckDuckGo, qual è il loro business model, perché al momento, non potendo diciamo fare una ricerca molto profilata sull'utente, pur essendo una startup che comunque lavora per il profitto, sarà interessante vedere quali saranno gli sviluppi di DuckDuckGo. Al momento ha pubblicità.
Ha
pubblicità, però non è targetizzata, quindi non probabilmente non riuscirà a fare i guadagni che fa Google. Però un'obiezione che mi è venuta in mente a me la scorsa volta è che, essendo un motore di ricerca per nerd, in realtà la profilazione è già stata fatta. Cioè, l'utente che lo usa
è un nerd
single, bevitore di birra.
Quindi diciamo, sai già quali annunci
quindi
metti
in realtà la profilazione è una scusa.
Vabbè, adesso.
Ma allora, Otacon, cerca con DuckDuckGo cos'è lo shamisen e dici.
Niente, adesso vi lasciamo questa canzone degli Yoshida Brothers, che è un gruppo giapponese che propone musica, diciamo, con strumenti tradizionali, però su stile un po' moderno, e utilizzano come strumento gli shamisen, che sono delle sorte di chitarre un po' più simili ai banjo, che venivano utilizzati dalle geishe nel periodo antico in Giappone.
Buon ascolto. E ritorniamo indietro dal Giappone, torniamo in Italia e
scusate ragazzi, c'ho il jet lag, scusate.
Ecco, abbiamo il nostro prossimo talker che è abbastanza sonnato per il jet lag.
E niente, parliamo di Systemd. Systemd è un init manager nuovo, scritto da un pazzo, che ha già scritto Pulse Audio e viene abbastanza odiato dalla gente. Però, malgrado l'odio, è una cosa buona e giusta.
Cos'è un init manager?
Conoscete il simpatico processo chiamato Sbin Init?
Sbin?
Esatto, perché si trova in slash
Sbin.
Esatto. È il primo processo che viene avviato dal nostro amatissimo kernel. Quindi, cosa succede quando si avvia un kernel? Il kernel fa tutte le sue belle cose di masturbare l'hardware e lancia init. In questo caso lancia systemd. Voi vi chiederete qual è la differenza tra systemd e init. Init è un gestore che è nato negli anni 80, un po' vecchiotto, ed è basato su tanti script
sequenziali, cioè si parte dal primo e a livelli si lanciano tutti i vari programmi uno dopo l'altro.
Esatto. Qual è la differenza di systemd? È scritto in C. Essendo scritto in C, non usa bash script, usa file di configurazione per lanciare daemon. Un'altra cosa simpatica che fa è verifica le dipendenze e alcuni processi danno dei socket da cui dipendono altri processi. Quindi cosa fa systemd? Apre questi bei socket e lancia tutto insieme.
Quindi diciamo la principale differenza è che è eseguito tutto in parallelo al posto che in serie e quindi... si velocizza tutto, no?
Moltissimo. Infatti è stato pensato per andare sia dai sistemi embedded fino ai sistemi desktop. Tutto migliorando.
Abbiamo già un'obiezione da un nostro ascoltatore, il nostro caro amico Beta 4, che dice: ma è un programma che gira il router e sta ascolto su una porta TCP?
Mad.
Beh, se la lascia aperta, ovviamente sta al distributore configurare systemd. Systemd è molto potente, però se, come ogni strumento potente, può essere usato bene, può essere usato male.
Questa storia delle porte aperte mi ricorda molto anche quello che è successo con Pulse Audio, dato che lo sviluppatore è lo stesso.
Certo, vabbè, ha delle cose che è malato.
Lo stesso sviluppatore di Pulse Audio.
Certo.
Ok, allora aspetterò un paio d'anni per mettere systemd.
Purtroppo.
Un'ottima alternativa a questo gestore che uso con... grande soddisfazione è Blue Pill.
non è un init manager
classico, ma è più orientato all'applicazione, nel senso che si occupa di verificare che il daemon sia sempre lanciato e nel caso cada lo rilancia in automatico.
Ma questo non è mica Xinetd?
Non lo conosco, so che Blue Pill è abbastanza comodo per questo tipo di
CineD
lavoro.
È stato sempre pensato negli anni 80 e sempre per lo scopo che hai appena detto. Quindi però dipende da un sistema init già esistente,
però è un po' più complicato da usare forse.
Beh, certo, chi usa Cine Mac sicuramente non lo userà.
No, va bene.
Allora dai, vi lasciamo un po' di musica, vi mettiamo su un po' di funk che ho scelto io. Questo è Jamiroquai, Dannata Scam.
Ok, rieccoci.
E rieccoci qui, bentornati. E questo, come sentite dalla musica, questo è...
Ciao,
l'angolo
sono entusiasmo.
Salve, sono Gigi Angela e oggi vi parlerò di un argomento scientifico di grande interesse. Avrete sicuramente sentito parlare, si sente parlare tutti i giorni del grafene. Chi non l'ha mai sentito parlare?
Sì, per esempio c'è un tizio che lancia un grafene all'altro e dice: grafene!
Ok, questa battuta
agghiacciante
ha ucciso la radio. Però io non posso parlare. Bene, avete sentito parlare di questo grafene, che praticamente è uno strato, diciamo, monoatomico di atomi di carbonio che vengono messi sopra, che viene messo sopra un substrato isolante e che ha molte proprietà fisiche interessanti e soprattutto è un ottimo conduttore. Quindi è un materiale che può essere usato per l'elettronica del futuro, per miniaturizzare ancora di più i componenti elettronici. Ma il grafene sono tanti anni che è stato scoperto, anche qui al Dipartimento di Fisica ogni volta che vado a vedere le lauree, la metà delle tesi sono sul grafene, perché adesso è molto di moda.
Pensavo fossero in grafene.
Sono in grafene, sì, i fogli della tesi sono in grafene, sono un po' fragili però. Ma la notizia di qualche giorno fa è che hanno scoperto un altro tipo di materiale, il silicene, che ha sempre una struttura nidodape come il grafene, quindi cattura bene la polvere. E questa me l'ero preparata.
Non faceva ridere,
come tutte le mie battute. Il silicene, come potete sentire dalla parola, non è fatto di carbonio, ma è fatto di silicio. Quindi sembra avere delle proprietà molto interessanti, come il grafene, però può essere prodotto in maniera più economica, diciamo, perché può essere implementato nelle catene del silicio che si usano adesso per creare componenti elettronici, e quindi implementato nel futuro con costi molto ristretti.
Ci sono già transistor al silicene?
Esistono, stanno...
Silicene!
Ancora questo silicene. hanno fatto dei transistor con il grafene. Hanno fatto dei transistor velocissimi e miniaturizzati che vanno a 300 GHz.
A quanti nanometri siamo arrivati? Questo che i nerd vogliono sapere. Questo
quanti nanometri? Lo sapete quanto spesso è spesso un atomo? Tu lo sai quanto è spesso un atomo?
Il numero di Avogadro.
Esatto, è dell'ordine del numero di Avogadro, quindi qualche decina di nanometro. Ebbene, è spesso quanto un atomo, quindi potete immaginare. Ebbene, dopo questa notizia vi lascio ai Ballanzasca, un gruppo milanese. E stavo leggendo nella chat, è entrato anche Rinux, che è il nostro vecchio presidente.
Grande Rino,
ciao, ti salutiamo.
Ciao Rino!
Che tra l'altro anche lui si è laureato in ingegneria fisica e anche lui ha portato la tesi sul grafene.
Anche adesso sta lavorando al McDonald's.
Bene, adesso parliamo sempre di un altro linguaggio di programmazione.
Non è un linguaggio di programmazione, parliamo di uno degli argomenti più hot della rete in questo momento, che è Ruby Motion.
Ah, Ruby, ma
if you know
pensavo
what I mean.
Fosse un'altra cosa.
Allora, con Ruby Motion è la nuova alternativa che gli sviluppatori di app per iOS hanno per scrivere le loro applicazioni. La novità dove sta? La novità è che possiamo scrivere applicazioni complete senza passare per Xcode, e quindi senza utilizzare Objective-C come linguaggio. L'autore di Ruby Motion è Matt Sansonetti, per chi lo conosce era quello che lavorava in Apple e si occupava dello sviluppo del progetto open source Mac Ruby, e quindi cioè, Ruby Motion è purtroppo un'implementazione chiusa, ma
then why should we care?
Infatti, perché l'hai portato? Non è open source,
non è open source, però è uno degli argomenti più caldi della rete.
Già anche Chewy te lo chiede.
Quindi stavo dicendo, è basato su Mac Ruby, il che significa che è compilato staticamente, ovvero non si tratta di un interprete, una virtual machine come succede per esempio già su Android con Java, ma è direttamente codice compilato
che viene trasformato da Ruby a...
Esatto, e quindi c'ha i binding diretti per Coco, e permette di scrivere applicazioni complete direttamente in Ruby, che
è una novità, perché prima si poteva lavorare solo in Objective-C su sì. iPhone, eccetera, no?
Problemi... Beh, per la cronaca, esiste anche un porting di Qt per
iPhone.
Esatto, il progetto Lighthouse. E sta portando Qt su varie piattaforme che non hanno un windowing system decente, oppure non è il solito windowing system, insomma. Mm-hmm. Quindi si può scrivere codice C++ Qt direttamente per altre piattaforme, anche come BlackBerry, anche come Android e iOS.
Beh, è comunque positivo che siano alternative, specie perché gli si avvicina magari le prime volte ad Objective-C. È un linguaggio abbastanza complesso, che prende spunto dalle parentesi del Lisp da Smalltalk per il concetto di inviare messaggi, e a volte è un po' difficile leggere speditamente il codice sorgente.
Beh, insomma, ogni persona ha il suo linguaggio preferito.
Esatto. E ora vi lasciamo con un duetto molto bello degli Strokes e Regina Spektor. Il brano si chiama Modern Girls and Old Fashioned Men.
E come l'altra volta abbiamo parlato di Skype, Microsoft e Linux, anche stavolta parliamo di nuovo di Skype.
Esatto, perché ci sono delle novità. L'altra volta abbiamo detto di come Skype sia passata ai supernodi Linux, e questa volta ci sono delle novità riguardo al protocollo di Skype, che ha avuto un piccolo fail, come si suol dire. Se qualcuno di voi non sa come funziona Skype, sostanzialmente la particolarità di Skype è che non esiste un server centrale, ma ci sono tutta una serie di client che si possono anche collegare tra di loro. Quindi questo significa che in linea teorica,
cioè il peer-to-peer come lo conoscete con Emule, si chiamava il programma per caricare.
Quindi diciamo, se voi siete nella stessa rete locale domestica con un'altra persona e entrambi avete aperto Skype, potete comunicare direttamente tra di voi all'interno della vostra rete senza passare per server esterni gestiti da Skype. Adesso cosa succede? Per realizzare questa funzionalità è necessario che tutti i client collegati di Skype dicano ai loro amici, alle persone che hanno nei propri contatti, il loro indirizzo IP pubblico e privato. E il problema sta che i progettisti di Skype comunicano questo IP nel momento in cui voi fate una ricerca. Quindi se io adesso apro il computer, apro Skype e faccio una ricerca di una persona che non ho tra i miei contatti, nel momento stesso in cui digito il suo nome, all'interno del mio Skype riceverò il suo indirizzo IP pubblico e privato.
Questo... Se qualcuno ci dice il proprio account, possiamo farlo in diretta e sputtanarlo in chat.
Esatto, però anche se potrebbe esserci qualche piccolo problema legale. Comunque, diciamo, il problema è che questa informazione andrebbe data dopo che io ho aggiunto una persona tra i contatti, non prima. Non ha nessun senso umano. E questa cosa è stata scoperta solo in questi giorni, perché Skype è stato progettato per essere, come si dice, un programma offuscato. Cioè, se voi tentate di fare quello che viene chiamata reverse engineering, cioè tentate di capire il funzionamento di Skype analizzandone il codice macchina, non riuscite a farlo perché è stato creato un'infrastruttura al suo interno per rendere, diciamo, difficile, se non impossibile, riuscire a capire come funziona. Però un simpatico signore è riuscito a decompilare, a deoffuscare il codice.
Decompilare significa dal binario, cioè dal codice macchina, riuscire a passarlo ad una forma un pochino più leggibile,
una sorta di C,
o quantomeno lineare, di cui si possa ricavare il funzionamento del protocollo, come è poi accaduto, perché adesso c'è un repository su GitHub in cui il codice è reversato di Skype, è disponibile, ma mi sa che avrà vita breve, perché GitHub ha ricevuto un DMCA, come si
da Skype,
da Microsoft
che
invita a chiudere il repository
il prima possibile. E comunque la cosa, diciamo, che ha fatto questo tizio è semplicemente stata di creare una funzionalità all'interno del programma che salva in un file tutti i messaggi del protocollo, e quindi da lì si riesce ad avere informazioni. Tra l'altro ha tirato su anche un motore di ricerca dove voi inserite su questo sito il nome utente di Skype e vi esce l'indirizzo IP.
Ora il Radiohead con Anyone Can Play Guitar.
Notizie Luz dalla rete. Di cosa ci parla Neku oggi?
Sicuramente uno dei siti più visitati e scerati ultimamente è un certo HTML9 Responsive Builder Strap JS, che è un decalogo di fuck su una libreria immaginaria che sfotte un po' quelle che sono le ultime.
We all love JavaScript.
Le ultime novità di JS, dove c'è questa moda di scrivere codice per facilitare la scrittura del codice. Non so se voi avete presente Bootstrap. Bootstrap è un framework di Twitter che vi permette una semplificazione che vi permette di scrivere un sito utilizzando elementi già pronti che Twitter mette a disposizione. Da quello
ma
poi...
perché? La domanda è perché fare tutto questo?
Gli strumenti sono molto utili, soprattutto a chi non è un designer o comunque non si occupa di CSS.
Steve. Allora fai il tuo documento di Word e non rompere le balle.
Ma c'entra Word? La cosa che fa abbastanza ridere però è che da Bootstrap sono poi proliferati i peggio tipi di framework... Boilerplate, Bootstrap, cioè, leggiamo per esempio una domanda che c'è in questo sito, è chi ha creato H9RBS, che è la sigla. Dice che HR9 non è il framework che userebbe tuo nonno. E questo dice riassume tutto. e tra le altre cose è cross universe compatible,
quindi... Oh god, why?
Quindi funzionerà veramente dappertutto. Quindi c'è anche ESA, il Commodore 64, gli strumenti da cucina, le BlackBerry. Quindi
funziona anche sul micro.
È veramente la vera supercazzola della rete moderna. Poi altre notizie ne abbiamo?
Altre notizie ne avremmo, ma naturalmente siamo in chiusura. Purtroppo okay. Vi dobbiamo lasciare.
Beh, comunque possiamo dire che nel mentre c'era la musica abbiamo controllato e il repository di cui parlavamo prima su GitHub è stato chiuso.
È stato chiuso, notizie in tempo reale.
Purtroppo.
È arrivato,
so sad.
Ne hanno portati tutti dentro. Vabbè, ricordiamo i riferimenti della nostra radio in questi ultimi secondi che abbiamo. Allora
per inviarci consigli o altre cose per la prossima puntata scrivete a radio@poll.org, mentre per avere il podcast andate su www.poll.org/hackgeneration.
Non l'hai detto giusto, www.poll.org.
E dillo in inglese, no?
www.poll.org.
Vi ringraziamo per l'ascolto.
Buona
e ci
serata.
Rivediamo giovedì prossimo alle 17 con Hack Generation. Ciao!
Ciao!